Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Ucraina, Zelensky frena sul negoziato, non parteciperemo a una trattativa tra Stati Uniti e Russia. Intanto alla vigilia del summit di Parigi, il ministro degli esteri russo Lavrov frena sul ruolo dell'Europa, non deve essere presente al tavolo di pace, e la portavoce Zakharova attacca Mattarella che aveva paragonato Mosca al Terzo Reich. Export italiano in leggero calo nel 2024, secondo l'Istat, ma l'avanzo commerciale sale a 55 miliardi. Medio Oriente, finita la fase 1 con l'ultimo scambio di prigionieri, riprendono i colloqui per la fase 2 della tregua. Terremoto ai Campi Flegrei, ultima scossa in mattinata di magnitudo 3.2, nessun danno, paura però tra i cittadini. Il Papa in condizioni stabili al Policlinico Gemelli, non manca però la telefonata con la parrocchia di Gaza. Calcio Serie A, la Juve ferma l'Inter, il Napoli resta più due, stasera si gioca il posticipo Genoa-Venezia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la vicenda ucraina, poco fa un flash d'agenzia con le parole del presidente ucraino Zelensky che dice: non accetteremo un negoziato senza l'Ucraina, non accetteremo l'esito di una trattativa solo tra Stati Uniti e Russia. E si terrà oggi pomeriggio un vertice a Parigi convocato dal presidente francese Macron con altri leader europei, tra cui anche l'italiana Giorgia Meloni, proprio per mettere a punto una strategia comune dell'Europa dopo di fatto il tentativo degli Stati Uniti di tagliare fuori l'Europa dal tavolo, da questo negoziato con la Russia e anche l'Ucraina. Ma poco fa avete sentito le parole di Zelensky, che si dice contrario. Ma ripartiamo da qua, perché nel frattempo arrivano anche le parole della portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova, che attacca Mattarella.
Una premier poco convinta del vertice informale sull'Ucraina sarà comunque presente all'incontro di Parigi convocato dal presidente francese Emmanuel Macron. Per Giorgia Meloni una risposta a Donald Trump sarebbe stata più corretta da Bruxelles con un consiglio straordinario dell'Unione. Abbiamo dato, questa la tesi di Palazzo Chigi, la sensazione che siamo un continente con più centri di potere, quindi nessun centro di potere. Resta poi l'impegno dell'Italia di fare da ponte con l'amministrazione repubblicana per evitare un disimpegno dell'America nel sostegno a Kiev. Intanto si complica lo scontro Mosca-Quirinale. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non saranno lasciate senza conseguenze. E un gruppo di hacker filorussi lancia in mattinata una serie di attacchi contro siti web italiani. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Tenere l'Europa fuori dai negoziati sull'Ucraina è obiettivo comune di Stati Uniti e Russia. Lo avevano detto nei giorni scorsi a Monaco i rappresentanti di Trump e lo ha detto oggi il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Non so cosa i paesi europei dovrebbero fare nei colloqui sull'Ucraina. Lavrov e il suo omologo americano Marco Rubio guideranno domani a Riyadh, in Arabia Saudita, le delegazioni di Russia e Stati Uniti. A Mosca si canta vittoria dopo 3 anni di isolamento e Lavrov alza subito la voce, escludendo concessioni territoriali all'Ucraina rispetto alle zone oggi occupate. L'Europa prova a reagire con il formato inedito del vertice di oggi alle 16 a Parigi, con i leader di Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Danimarca, i vertici dell'Unione e della NATO e il Regno Unito. L'obiettivo è convincere Trump che Putin è una minaccia per l'Europa e che sull'Ucraina un accordo duraturo di pace è possibile solo con il pieno coinvolgimento dell'Europa e solo con garanzie di sicurezza anche americane che impediscono a Putin future aggressioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora i numeri dell'economia con l'Istat, che ha certificato il dato sull'export italiano in tutto il 2024. Ebbene, c'è stato un leggero calo dello 0,4%, ma resta un forte avanzo commerciale per il nostro paese a 55 miliardi di euro.
Una lieve flessione delle esportazioni dovuta principalmente al settore dell'automotive, un deficit energetico in netta riduzione e un avanzo commerciale in forte miglioramento. Questi principali dati su base annua comunicati dall'Istat. Nel 2024 l'export in valore registra un calo dello 0,4%, era stazionario invece nel 2023, ma lieve crescita al netto dei prodotti energetici, più 0,3%. Su base mensile c'è stato un incremento dell'export a dicembre del 2,9% che ha contribuito a contenere le perdite annuali. La discesa delle importazioni, meno 3,9% su base annua, ha spinto il saldo commerciale totale, che dai 34 miliardi del 2023 è salito a quota 55. L'avanzo dell'interscambio di prodotti non energetici è stato di 104 miliardi, più ampio rispetto al 2023. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora ci spostiamo in Medio Oriente con la liberazione sabato scorso di altri tre ostaggi israeliani e il rilascio di 369 prigionieri palestinesi. Si è conclusa la prima fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza e i colloqui riprendono ora per l'avvio della seconda fase.
Tornano al Cairo i negoziatori israeliani per discutere un cessate il fuoco a Gaza. Dopo i colloqui del segretario di Stato americano Mark Rubio a Tel Aviv e il sesto scambio di detenuti israeliani e palestinesi avvenuto nell'ambito delle trattative in corso. Sul tavolo l'implementazione della fase 1 dell'accordo, quella in corso, mentre sulla fase 2, quella che prevede la fine della guerra, il via libera, la ricostruzione e il riconoscimento di un'autorità politica che la gestisca, deciderà oggi una riunione del gabinetto del governo di Tel Aviv. Rubio, che nel frattempo va a Riyadh per il capitolo Ucraina, fa fronte comune con Netanyahu, sottolineando che Hamas non può rimanere una forza militare o governativa e deve essere eliminato. Intanto si farebbe sempre più precaria la posizione di Ronen Bar, il capo dello Shin Bet, che secondo media locali Bibi metterà alla porta non appena arriveranno le conclusioni delle indagini interne sui fallimenti del 7 ottobre. E a 500 giorni dall'inizio della guerra, le famiglie degli ostaggi e attivisti israeliani sono scesi in piazza a Gerusalemme, sotto la casa del premier e davanti alla Knesset, ma anche a Tel Aviv, così come in altre parti del paese, per chiedere la liberazione delle persone ancora trattenute nella striscia di Gaza. Fra gli slogan scanditi dalle piazze, non abbandonateci, continuate con la fase 2 dell'accordo, riportateli indietro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Con la cronaca veniamo di nuovo all'Italia, a Napoli, con il monitoraggio che nel corso delle queste ore ha evidenziato che non ci sono stati fortunatamente particolari danni dopo l'ultimo sciame sismico. L'ultima scossa è stata in mattinata di magnitudo 3.2, tanta paura però tra i cittadini.
Sono tante le persone che nei comuni dell'area Flegrea questa notte hanno scelto di dormire fuori casa, molte nelle auto. Lo sciame sismico continua infatti da ore e c'è molta paura, soprattutto nei comuni di Bacoli e Pozzuoli, ma anche in alcune zone di Napoli. È stata registrata 19 minuti dopo la mezzanotte la seconda scossa di magnitudo 3.9, la stessa intensità di quella di ieri pomeriggio. Tra le due e anche dopo una lunga serie di intensità minore. Continua l'attività di monitoraggio da parte del Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, e sono stati allestiti centri per l'assistenza alla popolazione. A Pozzuoli le scuole sono rimaste chiuse. A 24 mattino il sindaco Gigi Manzoni ha però rassicurato.
Quando poi avvengono sciami con frequenza continua di scosse e anche con magnitudo importante, questo comunque provoca ansia e preoccupazione tra le persone. Per quanto riguarda i piani di protezione ci sono, abbiamo fatto delle esercitazioni nei mesi scorsi, ma non siamo in quella fase.
Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
È trascorsa senza particolari novità, in modo tranquillo, la notte di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Si tratta della terza notte dopo il ricovero di venerdì scorso per il riacutizzarsi di una bronchite. È quanto emerge dagli ambienti del Policlinico, dove Francesco ha trascorso queste tre giornate al decimo piano. Anche all'ospedale il pontefice però non ha saltato il suo appuntamento telefonico con la parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Ci ha chiamati venerdì e sabato. Era di buon umore, ha riferito uno dei responsabili. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina in un'azienda di Ono San Pietro in Alta Val Camonica, nel Bresciano, che produce cosmetici. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto schiacciato da un macchinario che sposta i bancali ed è morto sul colpo. È prevista invece oggi l'autopsia sul corpo della 25enne trovata morta a Roma, a casa del compagno. La giovane sarebbe morta a causa di una overdose.
Morte per conseguenza di altro reato e il fascicolo aperto dalla Procura di Roma per la scomparsa di Camilla Sanvoisin, deceduta la scorsa settimana per una sospetta overdose da eroina, in una casa alla Giustiniana, nella periferia nord di Roma. Lì viveva con il compagno, che finora è l'unico indagato. Lei, figlia 25enne di un produttore televisivo, lui, figlio 35enne di gioiellieri. L'autopsia chiarirà le cause della morte e potrebbe smentire o confermare la versione di lui. Il compagno ha infatti raccontato agli inquirenti di essersi addormentato dopo aver assunto eroina insieme a Camilla, trovandola poi senza vita la mattina dopo. Gli inquirenti stanno anche analizzando i cellulari della coppia, alla ricerca del pusher che avrebbe venduto a Camilla l'ultima dose, quella fatale. Lo spacciatore rischia la stessa accusa contestata al compagno della ragazza. La vicenda riporta alla mente quella di Maddalena Urbani, la figlia del medico che isolò la SARS, morta nel 2021 in circostanze simili. In quella vicenda furono condannati lo spacciatore e un'amica della vittima. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla pagina sportiva con il calcio. La Serie A, nella 25esima giornata, la Juventus si è aggiudicata il derby d'Italia battendo per 1-0 l'Inter a Torino con un gol di Conceição al 76esimo. Nerazzurri che restano secondi in classifica dietro al Napoli, mentre i bianconeri sono adesso quarti in classifica. Sentiamo le voci dei due allenatori, Motta e Inzaghi, nel dopo partita.
Sicuramente nella energia abbiamo cambiato, penso che il primo tempo sì, è stato difficile e complicato contro una squadra molto forte che gioca molto bene a calcio, ma noi abbiamo rispettato secondo me troppo l'avversario, le abbiamo lasciato molto il tempo di gioco, ogni controllo, ogni passaggio. Sappiamo che è una squadra che si muove tanto, con qualità, perché stoppano la palla, fanno buoni passaggi, poi si muovono. Se non riesce ad arrivare all'avversario e toccarlo e metterlo in difficoltà, poi alla fine non recupera il pallone. In partite così deve avere anche te il pallone, deve giocare bene a calcio, è quello che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo.
Dovevamo fare meglio, abbiamo creato situazioni, abbiamo sbagliato in un paio di volte l'ultima occasione, ma abbiamo creato delle occasioni che in 9 anni che vengo qui a Torino da allenatore, prima alla Lazio e poi all'Inter, tutte queste occasioni, situazioni, giocato in questa maniera qui non era successo, però stiamo parlando di una sconfitta che ci fa male, che chiaramente ci dovrà far lavorare ancora di più e meglio, perché ci tenevamo molto questa partita, però siamo tutte lì, è tutto aperto, mancano ancora tante partite, ma chiaramente dobbiamo cambiare ritmo, soprattutto in determinate partite.
Questi risultati delle altre partite: la Roma vince in trasferta sul campo del Parma per 1-0, così come il Como che batte per 2-0 la Fiorentina, Udinese-Empoli 3-0, Monza-Lecce 0-0, e stasera si gioca il posticipo della giornata con Genoa-Venezia. Noi ci fermiamo qua per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ucraina, Zelensky frena sul negoziato, non parteciperemo a una trattativa Stati Uniti-Russia. Intanto oggi pomeriggio summit a Parigi tra i leader europei, ma il ministro degli esteri russo Lavrov frena sull'Europa, non deve essere presente al tavolo di pace. Export italiano in leggero calo, secondo l'Istat nel 2024 regge l'avanzo che sale a 55 miliardi. Terremoto ai Campi Flegrei, ultima scossa questa mattina di magnitudo 3.2, nessun danno. Serie A, la Juve ferma all'Inter e il Napoli resta a più 2, stasera si gioca il posticipo Genoa-Venezia. Eccoci qua, 13:16, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre vi ricordo anche che potete scrivere su WhatsApp a 349-238-6666 per stare con noi, per commentare le notizie di questa giornata. Ripartiamo dalla pagina ucraina, dalla vicenda ucraina, non soltanto perché oggi pomeriggio è previsto a Parigi un vertice d'emergenza, un vertice europeo per, insomma, mettere così una toppa, non so, adesso mi è venuta questa espressione non elegantissima, insomma, sulla posizione europea di fronte al rapido evolversi degli eventi che vedono gli Stati Uniti aver convocato insieme ai rappresentanti della Russia e a quelli dell'Ucraina a Riyadh per domani una trattativa per una soluzione di pace in, appunto in Ucraina. Ma mentre i leader europei cercano di trovare una posizione per far sentire la loro voce dopo aver sostenuto economicamente e militarmente l'Ucraina per 3 anni, poco fa è uscita una notizia e io ripartirei da quest'ultima ora che è abbastanza significativa. Intanto, prima di dirvela, saluto Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno, Di Liddo.
Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, ripartiamo da questa ultima ora. È un flash nel quale si dice che Zelensky ha detto che non parteciperà a negoziati tra Stati Uniti e Russia, non accetterà l'esito di questo tipo di negoziati. Vediamo se c'è una specifica, perché è uscita 13-16 minuti. Zelensky ha affermato che Kiev non sapeva nulla dei colloqui di questa settimana in Arabia Saudita, aggiungendo, secondo quanto riporta Interfax, che il paese non può riconoscere nulla o alcun accordo su di noi. Senza di noi non riconosceremo tali accordi. Di Liddo, un altro colpo di scena, un'altra svolta in questa vicenda?
Beh, queste dichiarazioni di Zelensky non sono sorprendenti, perché è difficile immaginare un capo di Stato di un paese che vede il destino del proprio paese in mano a due potenze straniere restare indifferente. La decisione statunitense di intavolare una trattativa individuale con la Russia ha precedenti storici purtroppo vecchissimi di un mondo che non esiste più. Per far capire ai radioascoltatori, a me viene in mente gli accordi Sykes-Picot nel corso della Prima Guerra Mondiale, o in generale il modo di concepire le relazioni internazionali precedente alla Prima Guerra Mondiale, in cui pochi paesi eletti, tra virgolette, decidevano la sorte e le sorti di una maggioranza di paesi, ecco, considerati di secondo rango.
Ecco, lei così ha quasi anticipato una domanda che avrei voluto farle, proprio su se c'erano precedenti in questo senso di una trattativa avviata senza uno degli interlocutori fondamentali come l'Europa, che ha sostenuto tanto l'Ucraina. E quindi, diciamo, questa è la sua risposta a questo. Ma dal punto di vista, lei diceva, non c'è da sorprendersi più di tanto se Zelensky ha detto queste cose adesso, anche per questo, diciamo, irritualità, no, di questa cosa. Però ci sono voluti alcuni giorni di Liddo per arrivare a questa presa di posizione, perché inizialmente invece sembrava che Zelensky fosse parte di questa tela che stava tessendo Trump.
Sì, era un'impressione però erronea, nel senso, noi dobbiamo valutare i fatti, e i fatti sono i seguenti. In campagna elettorale Trump ha detto che avrebbe chiuso la guerra in 24 ore, naturalmente esagerando, e ha fatto trapelare che la soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina passava innanzitutto con un coinvolgimento diretto tra Washington e Mosca. Poi, una volta insediato, ha telefonato a Putin, quindi dandogli legittimità politica di interlocutore, bypassando l'Europa e soprattutto chiamando Zelensky soltanto dopo. Qui ci sono dei messaggi chiarissimi. Gli Stati Uniti riconoscono soltanto la Russia come interlocutore legittimo e quindi seguiranno la loro strada, cercando di imporre a Kiev e a Bruxelles, alle cancellerie europee, i risultati dei colloqui bilaterali. Questo è qualcosa che né Kiev né l'Europa possono accettare a cuor leggero, anche perché se passasse questo messaggio il destino per l'Europa sarebbe uno e uno soltanto, la totale irrilevanza.
Ecco, proviamo ad andare avanti e rispondere anche a qualche domanda per cercare di capire un po', no? Da dove nasce questa posizione degli americani, degli Stati Uniti, di Trump? Abbiamo, insomma, sentito le cronache della conferenza sulla sicurezza a Monaco, le dichiarazioni di Vance, il vicepresidente. Da dove nasce la convinzione di ritenere ritenersi gli unici in grado di determinare col proprio sostegno le sorti dell'Ucraina, perché insomma la vulgata è che l'Europa viva un po' alle spalle, no? Soprattutto per quanto riguarda la difesa degli Stati Uniti. Ora però, se è vero che molti paesi europei non sono in regola con le spese della NATO, spendono meno di quello che spende gli Stati Uniti, dal punto di vista del sostegno economico a Kiev sono in tanti oggi a riportare le cifre. L'Europa ha speso per sostegno militare e umanitario di più complessivamente di quello che hanno speso gli Stati Uniti. Allora, da dove nasce questa convinzione americana, di Liddo?
Nasce dal fatto che, se andiamo a vedere soltanto gli aiuti militari, gli Stati Uniti hanno offerto una cifra superiore a qualsiasi paese europeo preso individualmente e che rivaleggia con la somma di tutti i paesi europei. Secondo punto, gli americani sono più veloci nel fornire queste armi e forniscono armi che sono più moderne ed efficienti rispetto a quello che ad oggi è stato fornito dai paesi europei. In terzo luogo, gli Stati Uniti restano uno dei maggiori player globali. Un governo che è responsabile delle proprie azioni e soprattutto che dispone di un deterrente nucleare e che provvede tramite la NATO alla difesa della gran parte, insomma, dell'Europa. Tutti questi motivi, uniti ad una convinzione culturale di una certa parte della destra americana rappresentata da Trump, una convinzione di superiorità, portano gli americani a dire: soltanto noi possiamo risolvere la guerra e lo faremo, perché la risoluzione del conflitto in Ucraina poi ci permette di perseguire il nostro programma strategico, che vede l'allontanamento, il tentativo di allontanare la Russia dalla Cina per concentrarci sul quadrante asiatico.
Ecco, e di fronte a tutto questo, il tentativo, o meglio il vertice convocato in fretta e furia dal presidente francese Macron, dove ci saranno ovviamente l'Italia, c'è anche il segretario della NATO Rutte, il presidente della Commissione Europea von der Leyen e i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, appunto, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Dimostrazione di quanto sia complicato muoversi per l'Europa, e mancano già anche tanti altri paesi che, peraltro, non so come potranno prendere, diciamo, questa iniziativa, non strettamente delle istituzioni europee, ma della Francia. Come va giudicato questo tentativo? Cioè, come un passo avanti o come proprio la dimostrazione che l'Europa, insomma, non ha un sistema organizzativo affidabile?
Dipende dai punti di vista. Per me si tratta di una misura tardiva, perché Trump lo si conosceva benissimo e si era perfettamente al corrente delle sue intenzioni su conflitto in Ucraina. Quindi aspettare che Trump chiamasse Putin e convocasse questa conferenza negoziale a Riyadh è stato un passo decisamente, ripeto, tardivo, e che dà l'idea di una costante emergenza, di un costante inseguire gli eventi anziché cercare di governarli. Detto questo, ripeto, lei ha detto molto bene, è un'iniziativa francese, non è un'iniziativa europea, che ci fa capire come, qualsiasi sia l'azione futura dei paesi europei verso l'Ucraina, molto probabilmente sarà un'azione concertata da una coalizione di volenterosi, visto che permangono i dubbi su un'azione comune di Bruxelles.
Questa potrebbe essere, però, veramente in un flash, pochi secondi, perché non ho più tempo, di Liddo, la coalizione di volenterosi, cioè una forza di interposizioni europea, al modo per rientrare in gioco da parte dell'Europa?
Sì, è un tentativo disperato, ma bisogna stare attenti, perché mandare i soldati non è la risposta. Bisogna vedere sotto quale autorità politica questi soldati saranno mandati e quali saranno le loro regole d'ingaggio. Ma soprattutto, mandare un contingente quando l'Europa è divisa e non ha un'autorità politica unica è una sorta di specchietto per gli allodole, non è la risposta ai nostri problemi sistemici.
E va bene, io mi fermo qua, ringrazio Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Vedremo oggi il vertice a Parigi, è convocato nel pomeriggio, ma le dichiarazioni di Zelensky, che ha rigettato l'ipotesi di una trattativa che dovrebbe cominciare domani a Riyadh tra i soli Stati Uniti, Russia e anche l'Ucraina, fa sì che questa ipotesi, diciamo, salti. Quindi in qualche modo Zelensky ha dato un assist ai leader europei. Adesso invece una vicenda che riguarda i trasporti, Milano in particolare, ma insomma, paradigmaticamente potrebbe riguardare anche altre realtà. L'ATM è condannata a risarcire 16 tranvieri per troppi straordinari che avevano effettuato dal 2008 e il 2022, 37.000 euro ciascuno, 309.000 euro la cifra totale. Luigi Battipaglia, rappresentante dell'AL Cobas, proprio dell'ATM Milano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, questa vicenda che è stata, diciamo, raccontata proprio in queste ore dalle cronache milanesi, insomma, apre uno squarcio, no? Perché diciamolo chiaramente, c'è un po' sempre una vulgata sui dipendenti pubblici che lavorano non abbastanza, la persona alla fermata dell'autobus aspetta l'autobus che non arriva, figurarci pensare, no, che invece gli autisti fanno degli straordinari. Ce ne saranno alcuni che fanno straordinari, ma si pensa sempre alla media dei dipendenti pubblici non fa abbastanza. Questo l'ho detto io, personalmente non la penso così, mi sembra una cosa molto semplificatoria, però insomma, la gente che ci ascolta un po' lo pensa. Questa sentenza Battipaglia invece squarcia il velo, no, e dice che cosa dice, quali sono le condizioni di questi straordinari estremi a cui vengono sottoposti questi autisti?
Allora, il discorso principale, a parte che la sentenza ha un significato ben forte, noi dal 2015 che dichiariamo nelle varie sedi istituzionali, mi ricordo all'epoca c'era il prefetto Lamorgese con l'assessora Maranna, l'assessore dei trasporti del Comune di Milano, denunciamo questa cosa, che praticamente tanti lavoratori, conducenti in primis, anche macchinisti e quant'altro, filovie e tranvieri, facevano troppe ore di straordinario e comunque si metteva a rischio la propria salute e la salute di chi trasportiamo. Questo perché? Perché già dall'epoca, e non parliamo adesso negli ultimi anni, le ore sono aumentate, già dall'epoca tanti lavoratori, per sopperire alla mancanza di salario che purtroppo i nostri sindacati confederali, CGIL, CISL, UIL, FAUSA, UGL, negli anni hanno sempre fatto in modo di rimandare i contratti nazionali, cioè ogni 3 anni firmati ogni 6.
Scusi, mi faccia capire meglio, scusi, lei dice sì. I lavoratori fanno tante ore di straordinari,
sono costretti
per prendere un pochino più di salario, mi dice queste ore che sono aumentate di straordinari, mi dà un'idea, cioè da quando, il riferimento che diceva lei ad oggi, di quanto sono aumentate queste ore, ce l'ha un riferimento?
Ma un riferimento preciso nel dettaglio non ce l'ho, però comunque ha superato abbondantemente le ore che praticamente il contratto nazionale ha fissato, le 250 ore.
Tant'è vero, ecco, che questo giudice appunto ha detto siamo oltre le 250 ore
annuali.
Esatto. E quindi esatto. Non so, 400 ore annuali di straordinario sono troppe.
Ci sono lavoratori che fanno oltre le 400 ore di straordinario all'anno, ben oltre. Ci sono lavoratori che di giorno hanno fatto 80-90 ore in un mese.
Cioè non è difficile fare, perché 400 ore, mettiamo 365 giorni all'anno, chiaramente uno non lavora 360, ne lavora più o meno esatto. Un po' meno, vuol dire un'ora e mezza, 2 ore ogni giorno, quando magari tre o quattro ore.
Ma anche di più, qua si parla di turni interi. Ci sono lavoratori che fanno un turno, un orario, e poi si fanno un altro orario intero.
Senta,
ce ne sono tanti.
Adesso cosa vi aspettate che possa succedere? Che cambi anche perché, mi scusi, ma facciamo un po' di fatica a stare dietro ai contratti, no?
Sì.
A fine anno è stato siglato un accordo sul trasporto.
Una preintesa.
Quindi
non è un accordo.
Ancora
esatto,
l'accordo
non
c'è, perciò state ancora trattando. I sindacati stanno ancora trattando per il contratto. Quindi è l'occasione per aumentarli questi salari, ma dipende dall'ATM o c'è un contratto nazionale?
Allora, ci sono due contratti. C'è un contratto nazionale che aspettiamo da tempo, che è già scaduto un anno, e poi si parla di una tantum di 300 euro netti anziché di 1000 euro di arretrati, uno del 2024. Addirittura hanno siglato, questi signori hanno siglato un piccolo mancetta, la chiamiamo noi,
sì,
che dovrebbero darci 60 euro entro marzo se ci sono le risorse, e poi altri 60 euro ad agosto 2026. Mi dica lei, quale contratto è questo per un andato ferrotranviere che comunque aspetta il contratto scaduto, e non solo, il salario è basso? Poi parliamo di giovani che entrano qui in azienda con 1400 euro per 9 anni.
Quante ore fa un tranviere?
Con un contratto del genere?
Quante ore fa un tranviere in mezzo?
Il lavoratore è costretto a fare ore di straordinario, e questo è quello che stiamo denunciando da tempo anche nelle sedi istituzionali, nelle sedi prefettizie.
Quante ore fa in mezzo al traffico Battipaglia un tranviere che guadagna 1400 euro al mese?
Non ho capito, scusa.
Quante ore fai in mezzo al traffico ogni giorno un tranviere che guadagna 1400 euro al mese?
Sono a orari anche di 7 ore e 30, 7 ore e 40.
In mezzo al traffico, quindi.
Esatto. Vabbè.
Io mi fermo qua, ringrazio il rappresentante dell'Alcobas ATM Milano, Luigi Battipaglia. Poi insomma, immagino che chi ha delle certo tipo di idee, ma sicuramente ci saranno anche chi sta imboscato negli uffici e dovrebbe fare l'autista, però mettiamoci nei panni di chi invece lavora veramente nell'azienda perché non ha certificati medici, perché è una persona onesta e lavora sette ore e mezzo al traffico di Milano per quel tipo di stipendio, insomma, credo che la cosa sia abbastanza chiara. Vabbè, dai, 13:32, ci fermiamo, tra poco ritorniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.